Palla in Tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci di nuovo Palla in Tribuna, di nuovo Radio Parma. Eccoci qui 333-9200-170 nel bel mezzo della settimana che porta i tifosi, il Parma e la sua gente verso la partita contro l'Hellas Verona. Scriveteci naturalmente tra una partita vinta e una da giocare. E il momento dei crociati per quanto riguarda il calcio giocato, siamo reduci da una serata di coppite, giocano sempre, no? Praticamente ieri sera c'è stata la Coppa Italia e Napoli è andata fuori ai rigori contro il Como, che quindi giocherà in semifinale contro l'Inter. In semifinale, lo ricordo, si gioca andata e ritorno, semifinale il 4 marzo a Como, ritorno a Milano il 22 di aprile, ben distaccate, in mezzo c'è la variabile coppe. Oggi gioca Bologna-Lazio per la squadra d'italiano, la possibilità di rifarsi dopo il passaggio a vuoto contro il Parma. Passaggi a vuoto tanti del Bologna, perché insomma è una delle squadre che ha perso più partite da dicembre ad oggi. Bologna-Lazio, quindi le altre squadre poi giocheranno più avanti. Si è delineata una semifinale, ce n'è un'altra poi, ma lì dopo il calendario insomma è più complesso da valutare, perché è passata l'Atalanta e, insomma, quindi no, vabbè, dopo c'è la vincente affronta l'Atalanta. C'è il primo messaggio che è di un ascoltatore, ci chiede per Milan Parma costa 9 euro il biglietto, serve la tessera del tifoso? Allora, devo dire la verità, sulla tessera del tifoso non ho indicazioni adesso, perché non trovo il comunicato adatto. Il biglietto costa, vedo dal sito di Viva Ticket, 12,24, insomma un prezzo comunque popolare. Certo che insomma da San Siro, se ti mettono dove mettono ultimamente i tifosi ospiti, la vedi da lontano, la vedi. Quindi in quel settore lì costa poco. Poi non so se si riesca ad andare a vederla in altri settori, non lo escludo assolutamente. Chiaro, per i tifosi del Parma è più bello stare tutti insieme per vedere la partita. Insomma, da là in alto si vedono dei puntini che si muovono, e uno piccolissimo bianco. Un altro messaggio, questo è Francesco da Verona, che insomma è lupus in fabula, no? Domenica non si può fallire, ci scrive, dobbiamo dare un colpo secco alla classifica, andando a battere il Verona. Qui a Verona i tifosi dell'Ella sono quasi rassegnati, non dobbiamo assolutamente riaccendere le loro speranze, sempre forza Parma. Rassegnati, ma durante la partita molto caldi, devo dire, sempre molto tifo, poi con qualche altro aspetto che vabbè adesso non ci perdiamo a sottolineare, però è una squadra che ha sempre avuto gran supporto, è in una situazione molto molto complessa secondo me. Solo l'unico scampo è che il Lecce è a soli 6 punti, però per il Verona tornare a vincere, a recuperare, mi sembra difficilissimo. Matteo da Roma: io onestamente domenica non farei una gara aggressiva, anche perché non è nella nostra natura. Speriamo di recuperare almeno Valenti per continuare con la difesa a 5, visto che è il miglior abito che questa squadra ha a disposizione. In estate sicuramente Keita e Suzuki lasceranno Parma, sperando che non vadano altri elementi, altrimenti ricominciamo tutto da capo, senza dare continuità ad un progetto. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. Arrivano altri messaggi, ma per inquadrare, che poi l'ho fatto io, ci ascoltiamo un attimo altri numeri nel servizio del TG Sport, alcuni aspetti che ci introducono la partita di domenica. Poi andiamo col primo ospite. I numeri del campionato dicono che la strada della salvezza crociata è passata fino ad oggi dagli scontri diretti. La sfida contro il Verona sembra quindi un'occasione da non perdere. Ma c'è da riconquistare il Tardini, perché il Parma ha vinto solo una delle ultime 10 gare casalinghe contro la Fiorentina lo scorso 27 dicembre. Gol di Sørensen. Negli altri 9 match ha raccolto 6 sconfitte e 3 pareggi, restando a secco di gol in 6 di queste partite. Considerando gli scontri diretti tra le ultime 7 squadre della classifica, il Parma è la formazione che ha guadagnato più punti, 15 in 8 sfide. L'Hellas invece ne ha ottenuti 8 in 8 gare, solo Pisa e Fiorentina ne hanno fatti meno. E da qui la graduatoria. Qual è il fattore che ha fatto la differenza? Un indizio: nella seconda metà della classifica nessuno ha subito meno gol del Parma.
Decisiva allora la fase difensiva, come si è detto più volte, portiere incluso, ma c'è un altro fattore. Tutte le 6 reti di Matteo Pellegrino in questo campionato sono state segnate contro squadre attualmente nella parte bassa della classifica, inclusa l'ultima delle sue 3 doppiette, proprio contro il Verona lo scorso 23 novembre. C'è un Tardini da reconquistare, dicevamo, manca un Pellegrino da servire meglio. Il bomber argentino non segna da un mese e di palloni giocabili nelle ultime gare ne ha ricevuti pochi. Sul fronte difesa ha aperto un ballottaggio in vista del match di domenica. Troilo out per squalifica, Valenti e Ndiaye non al meglio. Carboni è l'alternativa con Cercati in mezzo, oppure si tornerà a 4.
Palla in tribuna.
Eccoci qua, insomma, qualche numero così, non a caso, però insomma, secondo me poi a leggere i numeri la stagione del Parma è messa in maniera abbastanza nitida. Il nostro primo ospite è Francesco Monaco, che ringrazio e saluto per essere qui con noi. Ciao Francesco.
Ciao a tutti, grazie Marco, ciao.
Allora, Parma la trasferta, Parma che prende pochi gol, Parma che vince gli scontri diretti, Parma, dicevo anche ieri, che fondamentalmente tolte le prime 10-11 giornate, poi ha avuto un rendimento con 5 vittorie che insomma fanno sostanza in classifica. Da squadra intorno addirittura sarebbe ottavo in classifica del Parma se il campionato fosse iniziato alla 12ª, quindi è vero che è fuori dalle paludi, però il rendimento, la velocità di crociera è quella di una squadra che viaggia verso una salvezza tranquilla, poi dopo può succedere di tutto.
Sì, tra l'altro ha già raggiunto, con la vittoria di Bologna, ha già raggiunto quota 6 vittorie e sì, se non ricordo male l'anno scorso in tutto il campionato ne ha vinte 7 e la settima vittoria è arrivata all'ultima giornata a Bergamo.
Sì, esatto.
Quindi sulla tabella di marcia, che del numero di vittorie, stiamo molto molto meglio. E poi la vittoria di Bologna la possiamo giudicare in mille modi. La sostanza è che abbiamo vinto senza subire gol. Inutile tornare sulle decisioni arbitrali, sul livello del gioco, abbiamo vinto ed è stata una vittoria fondamentale. Quindi, pensando di aver ritrovato qualche certezza in difesa dopo le imbarcate contro Atalanta e Juventus, hai ritrovato il gol, perché se consideriamo i 90 minuti, visto che il gol è arrivato nel recupero, no? Il gol di Ordoñez, noi abbiamo fatto credo 5 partite senza segnare, perché 0-0 col Napoli, 0-0 col Genoa, poi sono arrivati 4-0 con Atalanta, il 4-1 con la Juventus,
autogol,
che è come un 4-0, esatto, perché il gol se lo sono fatti da soli, e rischiavamo di arrivare a una quinta partita consecutiva senza segnare un gol. Questo è una cosa veramente da dire indegna, visto che si gioca per
sì.
Ecco, diciamo che al Parma va tutto bene dal punto di vista dell'andamento della classifica, pulino di marcia, di come sono arrivate le vittorie, ma quello che manca è che giochino a calcio. Scusa la maniera un po' brusca di dirlo, però ci siamo capiti,
Sì.
Bene che voglio ai giocatori, alla squadra, io sono un tifoso, godo quando il Parma vince, anche se vince in modo strano come a Bologna. Io non sono quello che, siccome dice prima le cose, se dopo non vanno come brucia, no? Cioè, quando è entrato Ordoñez, c'è il posto di Sorens, ma che cambio fa? Bisogna allargare il gioco sulle fasce. Ordoñez ha fatto il gol della vittoria, quindi voglio dire, io non mi vergogno a dire ha avuto ragione questa. Non è che dico, no, no, siccome io non ero d'accordo con quel cambio, è stato solo fortuna. No. E detto questo, però, il Parma non gioca a calcio per come intendiamo noi il gioco del calcio.
Sì, no, ma infatti...
Poi è bello vedere Corvi esaltarsi, fa piacere a tutti che un ragazzo di Parma, sul quale molti erano scettici, non è la prima volta che è l'MVP di giornata. Cioè, io sono orgoglioso di essere tifoso della squadra,
certo,
il cui portiere... Però vorrei vedere anche qualcos'altro.
No, ma infatti, secondo me, il tuo ragionamento in maniera molto pacata è legittimo, perché per uscire anche da tutti i dualismi di tifoserie degli argomenti, no? Perché
certo,
uno è tifoso del risultato e uno è tifoso del gioco a prescindere dal risultato. Cioè, no, secondo me È giusto, se uno è tifoso del Parma gode ovviamente se il Parma vince, soffre le partite,
certo,
così.
Se tu battezzi che il Parma è scarso e che l'allenatore è scarso, quando vince devi dire che ha vinto solo perché è stato fortunato,
esatto,
perché gli sono girate bene le cose. Se tu invece decidi che il Parma è una squadra valida, che ha molte qualità e poi va male, devi dare la colpa all'arbitro. Cioè,
sì, sono i teoremi, no?
Invece,
sono i teoremi.
Se sei tifoso del Parma, tu analizzi l'andamento della stagione nel suo complesso, partita dopo partita, vengono fuori dei dati abbastanza chiari. Il Parma ha fatto un gol al 95esimo della quinta partita senza segnare, è evidente che il discorso della carenza di gioco offensivo, della difficoltà a costruire quando hai possesso di palla, è lampante. Però se la prossima partita il Parma fa 5 gol, io sono contento. Non è, certo, che dico, ah, siccome l'ho detto che sono balordi, hanno vinto 5-0 perché hanno giocato contro il Verona. No, cioè,
no, infatti,
mi sembra assurdo doversi per forza, no, schierare da una parte o dall'altra,
guarda,
e poi dopo fare dei gran giri di parole per giustificare un risultato diverso da quello che tu ti aspettavi.
Allora, un po' di messaggi, perché così si sono sollevati un po' di temi. Allora, Italo ce ne ha mandati tre, li leggo a raffica. Raddoppiare su Orban ed è fatta, scrive per la partita di domenica. Complimenti a questa, con una squadra inferiore a quella dell'anno scorso ci salveremo ben prima. Dove vedete il bel gioco? Tranne il Como nessuno esprime un bel gioco, guardate le altre. Preferivate il bel gioco di Pecchi e la B, scrive Italo. Allora, secondo me, se rimaniamo, chiedo permesso all'ascoltatore, in questo dualismo, cioè che se giochi bene, cioè l'alternativa è giocare bene ma andare in Serie B, finisce, cioè, nel senso, io la guardo anche in un'ottica che cerca di essere super partes. Se compro il biglietto per un evento, se mi basta divertirmi con vincendo, va bene, sono contento. Se voglio vedere tre passaggi, poi magari mi viene voglia di andare a vedere anche qualcos'altro, ecco. Non so, non la pensi così anche te un po', Francesco?
Sì, è stucchevole il dibattito tra il bel gioco e il fare risultato, no? Giochisti e risultatisti, come se giocando bene è automatico che prendi un'imbarcata di gol.
Anche
si
perché
può giocare bene,
ci sono degli stadi intermedi tra
esatto,
il nulla offensivo
3-1, cioè non è che se prendi gol è sempre un errore di qualcuno, perché voglio dire, se quando Orsolini ha preso il palo era una bella giocata da parte sua, però nessuno di noi tifosi si sarebbe sognato di dire che è stato bravo il giocatore del Bologna. Saremmo andati a rivedere l'azione per capire chi aveva permesso al giocatore di crossare, chi marcava Orsolini, dove era il portiere. Cioè, quando prendiamo gol è sempre colpa nostra, non c'è mai merito dell'avversario. Quando facciamo gol noi, invece, è fortuna. No, secondo me non funziona così. Sicuramente la difesa, curare la fase difensiva è la prima cosa, come si dice nel football americano, sul quale poi dopo spero di aprire una parentesi.
Ti stai prenotando.
L'attacco fa vendere i biglietti, la difesa fa vincere le partite. Vale anche per tutti gli sport di squadra.
Certo,
dove
l'attacco fa vendere i giocatori, se no Bonnino lo vendevi così.
Esatto. Quindi io vorrei vedere il Parma giocare meglio, sì, ma perché vorrei vedere più occasioni da gol. Vorrei vedere più situazioni nel corso della partita in cui i giocatori si abbracciano, in cui il tifoso si esalta, in cui il Tardini ribolle. Ecco, vorrei vedere questo andamento. Poi dopo mi va bene anche perdere una partita in casa 3-2, ma voglio vedere una squadra che gioca per fare gol.
Ok, ti interrompo perché ho molti messaggi. Notizia di servizio, ci scrive Filippo, grazie Filippo, non ci vuole la tessera per San Siro, quindi completiamo il quadro informativo. Le parole di Bosi fanno molto riflettere sulla politica di questa società, sia sull'ambito sportivo che sugli investimenti, ma aspettiamo un paio di anni, poi tireremo le somme e vedremo. Roberto, dopo Francesco ti chiedo anche un inciso sul ricapitolerò un pochino cosa ha detto Marco Bosi, l'avete sentito anche,
certo,
nel GR sullo stadio. Vediamo qua Paul, è da tempo che sento info farlocche sui costi del mercato del Parma, si punta il dito sulla spesa dove invece è ovvio che serve valutare il saldo. Se vendi i giocatori dovrai pur sostituire, no? proprio nel confronto con Cremonese, che viene sempre citato, saldo Parma più 40, saldo Cremonese meno 17,75, nonostante ben 7 prestiti, fonte Transfermarkt, come cita, mi sembra ovvio che le informazioni che vengono date sono del tutto fuorvianti, non credete anche voi? Grazie Paul. No, i più 40 del Parma l'abbiamo detto in tutte le salse, che il Parma ha fatto più 40 e si è visto, anche perché sono arrivati giocatori insomma, che valgono meno rispetto a quelli che sono andati. Guardiamo anche i bilanci, aspettiamo il bilancio l'anno prossimo, l'ha detto anche Cherubini, sarà un bilancio diverso, si guarda un po' tutto, si guardano i costi del personale che il Parma sta abbassando a livello di giocatori, si guardano tanti aspetti, ecco. Mi sembra buttare giù due numeri così, secondo me, è un po' riduttivo, anche perché ci tiriamo fuori da questa cosa delle fisse che ci sono per la Cremonese e per il Como. Il Como è andato, quindi lo lasciamo per i fatti suoi. Però cioè, sembra quasi che ci sia da una parte dei critici della tifoseria una fissa sulla Cremonese e sul Como. O sbaglio, Francesco?
Ma sai, il Como va per, come dici tu, è andato. Probabilmente sognano di emulare il Parma degli anni 90, e il fatto stesso che stiano andando così bene in Coppa Italia, no, è già un segnale, e se dovessero qualificarsi per l'Europa League, per la Conference, sarebbe un altro segnale, e godono di un ambiente particolarmente tranquillo e di una proprietà particolarmente ricca. Se fanno le cose bene, come stanno facendo, hanno un allenatore che è stato un grande campione, un centrocampista, quindi spagnolo, che giocano in un certo modo, e riescono a coniugare tutto: i risultati, il bel gioco, la valorizzazione di giocatori, perché non si limitano a... È vero che hanno comprato giocatori anche carichi, Baturina l'hanno pagato credo 20 milioni, cioè sì, sì, sì. Non è che li hanno pescati nel tide, come si suol dire. Però fanno anche investimenti nei ragazzi molto giovani. Ho visto che hanno, adesso non mi ricordo i nomi, però hanno preso un paio di ragazzi molto promettenti.
Sì, sì, sì.
E quindi poi, voglio dire, anche adesso è un po' sparito dal... Diao è un po' sparito dal...
Si è rotto.
Sì. Perché si è rotto, ma l'anno scorso l'hanno preso a gennaio e a febbraio hanno fatto 8 gol.
Sì.
Quindi lavorano bene, con calma, e anche lì se perdono una partita o due non succede niente. La Cremonese, il discorso è perché sono partiti forte, sembravano avere una squadra più quadrata, più costruita meglio rispetto al Parma, e adesso sono dietro di noi.
È così. Quindi, come scrive Enrico,
anche la Cremonese ha una proprietà ricca, perché Arredi, insomma, qualche soldino ce l'ha. Però vedi, loro hanno rinforzato la difesa con Luperto, e adesso c'è un altro acquisto importante che ha fatto oltre a Djuric, e non mi ricordo il nome, mi sfugge, però hanno perso, cioè la partita con l'Atalanta, che per loro è un derby, hanno perso, quindi sono dietro di noi, e guardare gli altri fino lì. Noi dobbiamo guardare noi stessi, e quindi come Cremonese sono due realtà diverse.
Allora, Francesco, apriamo questa parentesi, perché con te abbiamo già visto in parallelo tante volte, anche visto che ci abiti vicino. Cosa ha detto l'assessore Bosi? Allora, ha fatto un post su Facebook ieri, e un lungo post in termini di stadio. Io lo dovrò sintetizzare perché è tanto lungo, sennò poi ci perdiamo un pochino, ci sono delle premesse, però a distanza di 10 mesi dalla comunicazione con cui il Parma Calcio informava l'amministrazione della volontà di rivedere il progetto passando da un cantiere in fase unica a un intervento per stralci, devo confessare che mi chiedo quali siano le valutazioni che si stanno facendo a riguardo e quanto tempo possono ancora durare. Il rinnovamento dello stadio Tardini è inserito nel programma di mandato di questa giunta, e ho sempre riconosciuto che senza la disponibilità della proprietà questo obiettivo sarebbe irrealizzabile. Proprio per questo riteniamo oggi necessaria ancora più chiarezza e speditezza nel profondo rispetto dei ruoli. Insomma, in parole povere, cosa succede? Che tempi ci sono? Cosa volete fare? La traduco troppo sbrigativa o è così?
No, secondo me Bosi ha opportunamente, dal suo punto di vista, preso spunto da una da una dichiarazione del sindaco di Sorbolo Cesari.
Sì.
Perché Sorbolo era uno dei, Sorbolo Mezzani era uno dei, dei candidati a ospitare un eventuale progetto di stadio provvisorio.
Sì.
Poi adesso non so, adesso non ricordo bene esattamente il senso, il motivo per il quale Cesari ha fatto questa dichiarazione, però Bosi ha preso la palla al balzo per spostare il discorso sul fatto che loro hanno ormai dato per scontato che il Parma si è convinto di fare un progetto a stralci, ma a distanza di un anno, di 10 mesi da quando il Parma ha chiesto la sospensione della conferenza dei servizi, non è ancora arrivato il nuovo progetto, per cui lui dice che non salti fuori, che se non si fa più niente dello stadio è per colpa della burocrazia, per colpa del comune. Mm-hmm. Cioè, noi gli abbiamo sempre dato una mano, siamo sempre stati disponibili, abbiamo chiesto delle revisioni noi, abbiamo accettato le loro richieste di revisione, adesso la palla ce l'hanno loro, noi stiamo aspettando che ci facciano sapere cosa hanno in mente di fare.
Tra l'altro,
può darsi che più che a Cesari Bosi volesse rispondere anche alle frasi Cherubini, che
sì,
ha parlato subito dopo la chiusura della campagna acquisti.
Anche perché, Francesco, ti interrompo un attimo, in parallelo si sta delineando un'altra situazione, uno stadio che sembrava sicuro, praticamente non si farà perché il comune di Bologna ha cancellato l'impegno di spesa per il restyling di Dallara. Allora va detto che la società ha detto di non voler procedere per l'aumento dei costi. In questo caso a Bologna il comune aveva impegnato e ha cancellato l'impegno di spesa per 40 milioni. Quindi è un momento molto complicato, quanto pare, per i costi delle opere, per chi vuole fare o rifare uno stadio.
Ma verrebbe da dire fortunato chi ha già fatto,
che sono pochi.
Udine, penso Bergamo, vabbè, anche la Juventus l'ha già fatto da ormai
sì,
una decina d'anni, credo.
Sì, sì.
E a Firenze riescono a farlo perché c'è essendo considerato quasi adesso uso la parola monumento perché non mi viene quella giusta,
sì,
però
sì,
hanno il contributo statale che molti altri stadi non hanno, per cui c'è la volontà di rinnovare gli stadi in quasi tutte le città che hanno la squadra in Serie A o in Serie B, però tutte sperano che i soldi ce li metta il proprietario della, cioè nessun ente pubblico vuol tirare fuori dei soldi, e quindi mi sarei francamente stupito che il comune di Bologna fosse disponibile a sovvenzionare, comunque a contribuire.
Però aveva impegnato 40 milioni.
No, per carità, ci sta che anche lo stadio Dallara potesse contare su qualche contributo, perché comunque è uno stadio che ha una sua storia,
certo,
no? La famosa torre. Ecco, può darsi che a loro spettassero per il tipo di impianto che hanno, cosa che non potrebbe pretendere il Parma, come non potrebbe pretendere il Como, ti dico, un'altra società che pensa di rimodernare lo stadio, e poi lo stadio Como è una specie di ex velodromo, una cosa
sì.
che non si può guardare. E quindi io ti dico, sono molto curioso, secondo me entro la fine della stagione il Parma deve far chiaramente intendere cosa ha in mente di fare. Perché anche poi il discorso che adesso cade la prelazione, io me la sono studiata bene, è complicata da spiegare.
No, è molto complicata.
Ma non cambia di molto la sostanza delle cose.
No.
Quindi, voglio dire, se hanno interesse a rifare lo stadio, anche se è un intervento a stralci meno impattante, quindi non sarà lo stadio faraonico che dopo poi tu chiami Kraus Stadium o cose del genere, ci sono comunque dei vantaggi per la società proprietaria di una squadra nell'avere uno stadio di proprietà, o comunque come se lo fosse in convenzione.
Dopo potrei aprire un capitolo, ma siamo stra in ritardo, perché dagli ultimi studi in città di dimensioni come Parma o come Bologna, le società, e lo ha detto anche il massimo dirigente del Bologna dopo saputo, Non è detto che sia così remunerativo, però vabbè, chiudo il capitolo stadio perché ti ho promesso una parentesi dedicata al Super Bowl, che per me si è ridotto nello spettacolo di metà tempo, che mi sono rivisto su YouTube e devo dire che come livello siamo lontani anni luce nel nostro paese, però sul lato sportivo il resto lascio tutto a te.
Ma no, è che io sono storicamente perché ho una certa età, tifo per i Seattle Seahawks da una vita e quindi non vedevo, sono 11 anni che aspettavo la possibilità di avere una rivincita contro i New England Patriots. Quest'anno fortunatamente è arrivata in un momento in cui la superiorità dei Seahawks era evidente. Non è stata una partita spettacolare, proprio per il discorso che facevo prima. I Seahawks sono forti in difesa, non hanno sbragato in attacco perché non volevano fare errori, non volevano concedere intercetti, fumble, quelle cose lì. New England era troppo debole per poter giocare alla pari e non è stata sicuramente una partita spettacolare. Si è aperto un po' nell'ultimo quarto, ho visto partite migliori. La nostra semifinale contro i Rams era il vero Super Bowl, perché i Rams sono forti quanto i Seahawks, se non di più. L'unica cosa è che quando vincono i Seahawks il Super Bowl io non so con chi condividere la mia gioia, a parte mio figlio che guarda la partita, sta alzato tutta notte insieme a me, e quando vince il Parma è bello condividere con tutti gli amici, voi i colleghi giornalisti, vengo a parlare in radio e TV. Quando vincono i Seahawks io mi sento veramente solo. Però sono molto 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 contento, sono due cose diverse, io amo tutti e due questi sport e per motivi diversi sono legato anche a quella squadra lì, sono ben felice, anche se più guardo il football più mi rendo conto che se non hai una motivazione particolare il football americano
dura,
ha tutto per non piacere al tifoso italiano.
Allora ti saluto, ma ti dico
che diventa difficilissimo se uno non lo conosce già bene appassionarsi a uno sport che è pieno di regole, che ha un sacco di tempi morti, certo. E francamente non vale neanche la pena insiste, no guarda lo vedrai che ti piace, adatto, ti annoi subito se non lo conosci.
Allora Francesco, dobbiamo correre qui perché abbiamo sforato tutte le tempistiche possibili, ma leggo questo messaggio di Davidone: tifo per i San Francisco 49ers e purtroppo la vedrò grigia per un po', secondo me, ci scrive. Io non so niente, quindi.
Ma no, è che loro erano forti tanto quanto, però hanno via via perso molti dei loro giocatori migliori per infortunio, quando sono arrivati ai playoff non ce n'avevano più, tanto è vero che noi li abbiamo strabattuti 41-6.
A posto, devo chiudere qua, Francesco, perdonami.
Forza Parma, eh?
Esatto. Grazie mille a Francesco Monaco.
Grazie a te, grazie anche per la parentesi e un abbraccio a tutti e soprattutto a Gianni. Ciao.
Subito pubblicità, ci fermiamo.
Palla in tribuna. A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene. Mal di testa da rate esagerate? Disturbi gastrici da mancanza di liquidità? Ansia da bollette scadute? Il rimedio? Il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Allora, eccoci qua, ho tantissimi messaggi. Questo è Enrico, pronosticato che Cremonese sotto al Parma a settembre quando andava in taro. Capitolo classifica Parma, penso, visto la qualità tecnica, oro colato. Saluti da Enrico. Questo è Pippo, il Parma non può fare gioco sugli esterni, non ne ha. Su Sorensen, Ordóñez, Sorensen già bocciato, Ordoñez rimandato, ci scrive. Ampo 60, adesso la partita da non perdere è quella con il Verona, bisogna giocare compatti e grintosi nonostante i quattro diffidati. Poi con il Milan vedremo chi sarà disponibile e i nuovi innesti faranno molto bene. I diffidati sono Brigi, Cercati, Del Prato e Nicolussi. Si è aggiunto Brischi praticamente perché gli altri tre lo erano già. Scusa, ma con questa rosa hai dei grossi limiti, la coperta è corta con i fichi secchi, puntini puntini, Cavassandir, Italo. Vediamo invece cosa ci scrive Lorenzo. Vorrei ricordare che si deve dare merito a Pecchia per la promozione, per aver valorizzato una rosa dove tanti allenatori prima di lui avevano fallito, scrive Lorenzo. La domanda la tengo per il prossimo ospite, che sarà Remo Gandolfi. Adesso Alessandro Bocelli con Strefezza e Nicolussi Caviglia, Ordoñez e un Bernabé più libero di inventare gioco, forse il Parma può osare di più in avanti senza per forza dover sempre tenere come epicentro avanzato il solito Pellegrino. Concordo in pieno con Monaco che vedere il calcio è un'altra cosa, guardiamo in positivo una classifica eccellente rispetto alla qualità del gioco vista soprattutto al Tardini, dove ricordo il Parma ha vinto solo una partita su 10. Gianni il Cavaliere, intanto, che salutava Francesco Monaco, secondo me i nuovi acquisti Strefezza e Nicolussi Caviglia faranno la differenza contro squadre di pari livello e speriamo che Bernabé abbia beneficio dall'ingresso di questi due nuovi. Forza Parma sempre. Daniele da Medesano, contro il Verona visto la mancanza di tanti centrali, è legittimo pensare alla difesa 4? Sì, ti rispondo direttamente io. Domenica rischiare Carboni nei tre centrali dietro, giocare a 4 almeno dall'inizio, a centrocampo Ordoñez, Caviglia dal primo minuto al posto di Sørensen e Bernabé, Marco da Glasgow. Allora, tra poco questa, anche questa la poniamo come domanda al nostro prossimo ospite. Anche il celebratissimo Sassuolo ha speso 40 milioni con un saldo però di meno 17,75, anche qui con tanti prestiti. Idem il Cagliari con spesa di 41 per un saldo di più 1,9, ben diverso dal nostro più 40,5, sempre con diversi prestiti. Se si danno informazioni a giudizio del mercato devono essere precise e contestualizzate, non estrapolate parzialmente, non credete anche voi. Grazie mille Paul. Paul, è vero, stiamo giudicando un mercato però, perché i passivi degli anni precedenti di bilancio sono veramente significativi in casa Parma, questo mi permetto di dire. Quindi, come abbiamo detto, si è fatto cassa, si è fatto bene, si è venduto benissimo nel caso di Somme, però tutte le cose vanno guardate nel contesto in cui sono, quindi quello è sicuramente il Parma è uno di quelli che ha fatto gli attivi più importanti quest'estate, ecco. Però ha avuto un indebitamento piuttosto basso, ci sono dei passivi di bilancio negli anni precedenti che insomma non sono degni di nota, ecco, questo chiudo il capitolo. Abbiamo Remo Gandolfi, ciao Remo.
Ciao Marco, buongiorno, buongiorno a tutti, mi scuso per la voce un po' così ma ci saltiamo fuori, dai.
Allora Remo, ho due domande per te. Vai. A livello tattico, lo chiedevano a Francesco ma io la dirotto su Remo. Ma schierare Strefezza come centrocampista di fascia destra in uno scolastico 4-4-2 sarebbe azzardato? E ci scrive la formazione, vediamo un po', la domanda è questa, la formazione non include Strefezza? Sì, c'è Strefezza, allora vediamo un po' dove lo mette il nostro ascoltatore, però mette Carboni, Cercati, Del Prato, Brigi, Valeri, quindi questa mi sembra più a 5 come difesa.
A 5, sì.
Keita, Nicolussi, Strefezza, Oristani o Pellegrino, quindi il 5-4-1 con Oristani e Strefezza larghi ai lati. Non vedo Bernabé in questa formazione, ma farà parte di un'altra domanda. Si potrebbe giocare così con Oristani e Strefezza sulle fasce?
Allora, intanto poterle mettere ognuno sul suo piede sarebbe un passo avanti importante.
Oh.
Perché guarda, l'altra sera mi sono venuti gli sgrisori, te lo dico in parmigiano, vedendo i gol di Barbuti, sai nel programma che ha fatto Alberto, no, lunedì a Basport, e vedendo quanti gol di Barbuti arrivavano dalle fasce con Mariani, eccetera. E mi è venuta l'acquolina in bocca, perché pensavo, con uno come Pellegrini in mezzo all'area, se gli buttiamo quei cross lì nella linea di fondo, chissà che sparpaglio che fa, insomma. Allora, Strefezza, secondo me, è un giocatore importante perché è un disequilibratore. Cioè lui, secondo me, negli ultimi 30 metri, ma la vedo io, per l'amor di Dio, deve muoversi in libertà potendo andare a cercare il pallone dove crede, ma soprattutto stando vicino a Pellegrino. perché Pellegrino, quando deve scaricare la palla, c'ha i giocatori sempre troppo lontani da lui. Se tu fai caso, deve fare 3-4 tocchi prima che arrivi qualcuno centralmente in appoggio, perché fino a questo momento i due appoggi più vicini li ha sempre avuti sugli esterni, e dare una palla sugli esterni la devi controllare bene e avere anche il piede per poterla dare sugli esterni. Uno scarico di 5, 8, 10 metri, anche un non finissimo come Pellegrino lo può fare. Comunque vada, Strefezza, secondo me è un grandissimo acquisto ed è il giocatore che lì davanti può veramente creare quell'imprevedibilità che fino ad ora c'è mancata imprevedibilità, e c'è mancato anche passo, c'è mancato anche velocità, perché è una squadra che tante volte è stata costretta a giocare basso, non avere l'arma del contropiede, perché in realtà di contropiedisti in squadra non ne hai, e ti andavi a limitare da solo tutte le possibilità offensive.
Allora, Davidone scrive: Strefezza, che conosco io, va via sulla fascia, sulla sua fascia col piede giusto, ne fa fuori due e fa il bellissimo cross per la testa di Pellegrino che la scaraventa dentro. Semplice.
Sì, sono d'accordissimo. No, però per far così o devi giocare con un 4-3-3 o con un 4-2-3-1, perché a quel punto lì tu riesci ad avere davvero i giocatori sull'esterno, quando in ampiezza puoi attaccare, e a quel punto lì diventa più facile. Giocando con un 5-4-1, per forza di cose i due esterni devono fare un lavoro comunque difensivo e fare più metri di campo per arrivare sulla linea di fondo. Quindi ci può stare con squadre superiori a noi, però insomma è uno schema che con squadre alla nostra portata, secondo me, non è assolutamente, non è improponibile, si può fare, insomma.
E poi sì, come dicevi, quei due lì, se giochi con quei due dietro la prima punta, o fraseggiano vicini, o è tutto molto complicato.
Se no è dura, esatto.
Allora, tra poco c'è Filo che ti saluta. Antonio scrive, e adesso entriamo, secondo me, in quello che è il tema dei temi tra i tifosi, perché poi, allora, diciamocelo, il patema dell'anno scorso per andar giù è molto più tenue quest'anno, è inutile dirlo, però un'altra classifica. Però scrive: non capisco perché non si possa gioire per la classifica ma lamentarsi del gioco offensivo ampiamente latitante. Ottimo sarà salvarsi, ma pretendere di vedere qualche azione in attacco è il minimo.
Sono d'accordissimo.
Cioè, o hai due numeri tu, Remo, o hai due numeri, in uno ti firmi Antonio, o secondo me va molto vicino al tuo pensiero.
Esattamente, ma guarda, io stavolta sono riuscito finalmente a sentire chi c'era prima di me, e Francesco, io lo sa, non da oggi, ha una stima enorme, ha detto delle cose che con me sfondano una porta aperta, sono totalmente d'accordo. Allora, io ti faccio, Marco, il mio scenario ideale di come spero possa andare nelle prossime settimane. Essere praticamente salvi alla 30ª, dopo la partita con la Cremonese. Ho fatto due conti, negli ultimi 10 anni la media salvezza è stata 34.8, 35, via.
Okay.
L'anno scorso a 32 ti salvavi. Adesso hai il Lecce quart'ultimo a 5 punti, giusto? E la Fiorentina addirittura a 8. Immaginare che queste squadre facciano in un terzo di campionato, poco più, i punti che bene o male hanno fatto in due terzi, si fa fatica a immaginarlo. Quindi con 6, 7, 8 punti io spero di poter dire alla 30ª siamo praticamente salvi, e utilizzare quelle 8 giornate lì per guardarci in casa, vedere i valori dei ragazzi che fino adesso non abbiamo visto, tipo Cremaschi, capire se possiamo giocare anche un calcio diverso e impostare le fondamenta per un calcio diverso l'anno prossimo. E non sarà in un anno il calcio del Como, ma che deve avere come prospettiva anche quello, come ha detto splendidamente Francesco, di pensare, hai detto anche tu, di andare a vedere una partita, a vedere anche un po' di calcio, un po' di qualità, perché questo alla fine piace a tutti. Poi è ovvio che chi è che non è esultato e saltato per rabbia domenica al 95esimo, con il secondo gol in 110 partite ufficiali di Ordoñez, perché è il secondo gol che fa Ordoñez, cioè, quindi in più una riserva. È chiaro che dopo, a mente fredda, devi ragionare su quello che hai visto. Francesco ha tirato fuori una parola che io apprezzo tantissimo, e ci vuole coraggio a dirlo, quando ha tirato fuori la parola indegna per definire certe cose. Io ti dico, Marco, i 60 minuti in 11 contro 10, dove non hai creato uno straccio di palla gol, non hai mai tirato un porta, per me quel termine lì è perfetto. Io non li voglio più rivedere, ma che sia il Parma, che sia l'Athletic Bilbao, Real Madrid o il Piero Toville. Cioè, per me il calcio è un'altra cosa. Devi avere coraggio, devi avere idee, devi avere non solo una splendida fase difensiva, che è quella che ci ha salvato, onore a questa, perché con ingredienti molto inferiori a quelli dell'anno scorso ha già fatto un mezzo miracolo.
Sì, 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 sì. Infatti questo va ribadito, esatto.
E quindi adesso davvero mi aspetto che queste giornate, che si va come speriamo tutti, servano veramente a capire questo, a gettare le basi per qualcosa di diverso da vedere l'anno prossimo.
Anche perché, Remo, in ottica e guardando la politica della società, che è votata prima di tutto nelle plusvalenze sui giocatori, l'ho detto in maniera molto esplicita, l'amministratore delegato Cherubini, sì. Pellegrino ha fatto 6 gol in 24 giornate, cioè ha fatto un gol ogni 4 partite, 4. Anche se le ha fatti con delle doppiette. Ecco. Da qui alla fine ne mancano 15, quindi vuol dire che potrebbe arrivare a quota 10. Se si gioca in maniera anche un po' più offensiva con la salvezza in tasca, portarlo verso i 15 potrebbe anche valere tantissimo in ottica di rivendita, perché è inutile illudersi, Pellegrino è già un miracolo se resta qui l'anno prossimo. Però se, se ha fatto solo 8 gol, non lo vendi certamente la stessa cifra come se avesse fatto, se ne avesse fatti 13 o 14. Ecco.
Ma assolutamente, ma è un dato di fatto. Tu hai preso dei ragazzi giovani, 20, 21, 22, Ordoñez, Troilo, Cremaschi. Questi devono giocare e devono giocare con continuità se ci credi. Se hai pensato di prenderli vuol dire che ci vedevi qualcosa, e io in tutti e tre vedo tanto. Quindi a quel punto qui, queste ultime partite, dobbiamo capire di che pasta sono fatti, farli giocare con continuità, farli giocare con serenità per capire il loro valore. E un giocatore giovane che gioca e ha la possibilità di mettersi in luce è una ricchezza per tutti, per la qualità della tua squadra se rimane con noi, o per eventuali mercati per poter andare a muoversi vendendo un giocatore che hai preso a 5, 7, 8, vendolo a 20, 25, 30, come è stato fatto negli ultimissimi tempi.
Allora, un po' di messaggi. Diego, la sorpresa da qui in avanti sarà Ordoñez, gli argentini sono una garanzia, e a chi lo dite? Che qui in onda,
ecco,
con...
questo sembra fatto da me davvero. Come
te devi avere dei telefoni dalle tue parti.
No, giuro su Dio, non sono messo così male.
Allora, qua ci scrivono, ma se Mazzone ci ha messo 15 anni a far vedere un po' di calcio, dove si vede che questa ci farà vedere del gioco, al massimo potrà salvarsi per tre anni dietro fila. Questo Anthony, ok, d'accordo con Remo, ma dalla 30ª dovremmo provare a giocare senza quelli che saranno poi venduti, Keita, Pellegrino, Bernabé, Cercati e Suzuki. Questo invece è Bart, domenica un onesto 4-4-1-1, cosa ne pensi Remo? Keita, Nicolussi, Ordoñez e Bernabé, strefezza con Pellegrino, salviamoci il prima possibile, poi ne parliamo. Ne manca uno a centrocampo però, qua.
No, beh, dovrebbe essere 4-4-1-1, giusto? Bernabé, perché... Keita, Nicolussi e...
No, perché c'è strefezza, ma strefezza semmai lo vede dietro a Pellegrino, manca uno dei centrocampisti, a naso. Poi, però sì, secondo me manca uno lì, sì.
Sì, sì, a me piace. Come piace, se vogliamo proprio fare i numeri, un 4-1-4-1. Cioè Keita in protezione davanti alla difesa come giocava in Belgio, e quattro centrocampisti tutti più o meno creativi, magari un pochino disposti al press quando perdiamo palla alta, però per non rinculare sempre negli ultimi 30 metri, no, ma per quello ci stanno tutte.
Allora, Alberto da Parma, io proporrei Remo come secondo di questa, qualche idea illuminante sarebbe utile addirittura.
Se vuol mandare una mail al Parma, io da bere glielo pago sicuro, quindi non è un problema.
Allora, mi raccomando, la parola d'ordine giornaliera, sì, ma tanto la Fiorentina torna su, scrive Davidone. Sono d'accordo a metà con Remo, quindi facciamo la nostra bella partita, giochiamo bene, becchiamoci le nostre due pappine e torniamo a casa sconfitti ma contenti. Così però non mi piace mica tanto. C'è una via di mezzo tra cercare di giocare a calcio.
È il discorso di prima. È il discorso di prima che avete fatto con Francesco. Non è così, cioè. Adesso, guarda, prima o poi avremo l'occasione di parlarne a modo di questa, che è una delle stupidate più grosse del calcio, questa contrapposizione tra risultatisti e giochisti. Io non conosco un solo allenatore, dal Real Madrid all'USP del Piero Ottoville, che non voglia vincere. Vogliono vincere tutti, solo che ci sono quelli che pensano che si vince tenendo di più la palla, correndo qualche rischio in più, mettendoci più qualità, e ci sono quelli che pensano che è più facile vincere non prendendo gol, giocando in maniera difensivista, pragmatica, mettendo l'autobus davanti alla porta, ma l'obiettivo è lo stesso per tutti. Quindi pensa che questa polemica è nata in Argentina fra menottisti e biliardisti, dove è nata, no? E si continua a protrarre nel tempo, ma è senza senso, una cosa non esclude l'altra. A pallone si può giocare in 10.000 modi diversi, e questo è il bello del calcio, perché se giocassero tutti uguali, come abbiamo fatto un periodo con quel tiki-taka dove un po' si rischiava, diventa di una noia mortale. Il calcio è bello proprio perché è vario, quindi tu puoi benissimo giocare un calcio difensivo, aspettare, ragazzi, cioè abbiamo visto il Parma che giocava con la difesa bassa, con Alessandro Lucarelli, davanti Inglese e Gervinho che avevano campo. Non c'è niente di male, quando prendi la palla hai degli spazi da attaccare, basta che attacchi 3, 4, 5 persone, non che non hai risorse offensive, ma una cosa non esclude l'altra, cioè, esatto. Non capisco perché si possa continuare a pensare che giocare bene ti porta per forza a perdere. Con questa mentalità, poi finisco, il calcio italiano è rimasto indietro 20 anni, tu vai a vedere qualsiasi partita, tu vai a vedere il Bournemouth che va a giocare a Liverpool, gioca col 4-2-3-1, se c'è da difendere si difende un po' di più bassi, ma quando hai la palla a te ti proponi, giochi, rischi, cioè, noi in Italia facciamo fatica.
Allora, doppio messaggio del Cagno che ci porterà ai saluti. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Scrive: credo che il presidente abbia dei dubbi sullo stadio, dare dei tempi al momento sia difficile. Per una proprietà americana lo stadio è basilare. Una domanda a Remo: Valeri laterale alto, come lo vedi? Ovviamente con difesa 4, con un terzino dietro.
Perfetta, e l'ho detto domenica scorsa in trasmissione. Valeri a sinistra più alto è più vicino alla linea di fondo ed è quello che può fare i rifornimenti. Fino adesso abbiamo visto che i rifornimenti per Pellegrino sostanzialmente sono arrivati da lui. Poi, avendolo sulla linea di centrocampo, se la partita si dovesse mettere in un certo modo, che gli altri inseriscono una punta, tu sei in vantaggio, la squadra avversaria prende più rischi, tu lo abbassi 15 metri, rifai la difesa 5 senza dover scombussolare la tua formazione. Valeri è perfetto per fare quel jolly lì, e ripeto, per me sulla linea di centrocampo 20-30 metri più vicino alla porta può essere una risorsa importante. Deve crossare un po' meglio delle ultime partite, però il piede ce l'ha, insomma. Sono d'accordissimo.
Niente, qui c'è Filo che ti scrive due domande velocissime. Remo, ma tu sei così convinto che la Fiorentina ne venga fuori di sicuro? Una segnatela, l'altra è questa: prima di tutto volevo dirti che la tua dinamica con me fatta domenica era perfetta, dicendo che potevamo segnare solo su palle inattive, così fu 3 minuti dopo, ma un arbitro assurdo l'ha annullato. Non essendoci più sentiti, Remo, come valuti l'operato arbitrale, soprattutto sull'espulsione di Troilo? Unica sua colpa è che è troppo alto, saresti stato espulso troppe volte, te giocavi solo di testa. Beh, dai, qualche punizione quando te la lasciavo tirare la mettevi, vabbè, queste sono anche delle considerazioni. No, espulsione, sì, di Troilo,
diciamo che, vabbè.
Espulsione, allora, di Troilo, ti metto anche quella di Pobega dentro e ti chiedo poi della Fiorentina.
Allora, onestà intellettuale, per me almeno, da come la vedo io, quella di Pobega è abbastanza assurda. Se l'avessimo fatta noi, dopo 20 minuti, un fallo così, saremmo andati avanti tutta la settimana. Altrettanto assurda quella di Troilo, okay. Perché ormai nel calcio non si può più saltare di testa. È una cosa impressionante. Ogni duello aereo, che secondo me è una delle cose più affascinanti il calcio, vedere i duelli aerei, il centrale contro il centravanti, c'è sempre uno che va giù in terra tenendosi la faccia, il collo, Troilo, sì, viene da un campionato, io anche l'altra sera ho guardato una partita del campionato argentino, cioè non ti fischiano un fallo, cioè un ragazzo di 21 anni arriva qua, ha bisogno di tempo per adeguarsi. In Argentina il secondo fallo che hanno fischiato Troilo non lo fischiano nel campionato esordienti, te lo firmo, guarda subito. Solo che devono abituarsi, perché il calcio più fisico è rimasto quello in Argentina, ancora più della Premier League, che bene o male si sta un po' adeguando.
E invece
Fiorentina, hai detto. Ma io non sono affatto convinto che riescano a fare 18 punti in 13-14 partite che mancano, non lo sono. Ma resta il fatto che la qualità ce l'hanno, ma non è che poi sia una squadra così. No. Centrocampo normalissimo, non c'è niente spettacolare. E che secondo me è stato l'anno scorso che è andato al di là di quelle che sono le sue possibilità, sì, i suoi meriti, le sue doti. Quindi no, io ci andrei ci andrei piano. Poi è chiaro, il Lecce davanti non ha tante risorse, è una squadra che gioca comunque un buon calcio, che ci prova, però anche loro sono in difficoltà. E torna ad essere in difficoltà la Cremonese, perché io ti dico, Guardi è uno che quando ha vinto il campionato all'estero, in beccarlo c'era un certo Mahrez, che poi è andato al Chelsea ed è un signor giocatore. Lui aveva Van de Putte, Vázquez e Jonsen, che capivano il suo linguaggio di calcio. Jonsen e Vázquez li hanno venduti, Van de Putte è rotto. Guardi chi lo innesca, Bondo, Grassi. No, la Cremonese farà fatica un bel po', te lo dico io.
Remo, sei stato monumentale, direi. grazie.
A te, un saluto a tutti.
Ciao. Allora, altri messaggi. Allenatori che cambiano modulo non esistono, specialmente difensivo. Poi puoi vincere o perdere, ci scrive questo ascoltatore. Mark, comunque tutti i giocatori che sono andati via da Parma stanno facendo bene dove sono andati. Vuol dire che le scelte fatte dal Parma sono state corrette, anche se qui hanno avuto poco spazio. Il Parma deve per forza giocare a 5 dietro, altrimenti le ali avversari vanno a nozze contro di noi. Pausa, pubblicità, torniamo tra poco con gli ultimi messaggi.
Palla in tribuna.
Non può funzionare. Vogliamo cose troppo diverse. Io ho un'auto compatta e tu spaziosa. Io da parcheggio in città e tu da gita fuori porta. Sulla tecnologia ci siamo, ma basta.
Tesoro, ma c'è Ford Tourneo Courier a 19.950 euro.
Perfetto!
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Il calore dell'inverno e il piacere delle grandi occasioni. Da Fidanza Shopping Park dal 3 gennaio i prezzi sono in caduta libera. Casa, moda, tecnologia, sport e tempo libero. Trovi tutto quello che cerchi e anche di più. Fidanza Shopping Park. I feel green.
Vorrei un'offerta che vale per Tris.
Tris, ma vai da Conad.
Via. Vieni via con me.
Tris è la grande nuova offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali dall'11 al 24 febbraio. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
Ma gratis.
Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come acqua levissima, passata Cirio, pasta la molisana.
Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Ecco gli ultimi messaggi. Allora, Cristian, mi sembra evidente, torna sulla questione stadio, mi sembra evidente che in giunta sia cominciato lo scaricabarile per una promessa non mantenuta. Enrico, Kraus non presenterà più nessun altro progetto, il suo intento era diverso perché l'idea era la costruzione di uno stadio tutto nuovo con giustamente più opportunità di business, visto che i soldi li cacciava lui, quindi a questo punto o lo rifà il comune, con quali soldi non si sa, o ciccia, quindi credo proprio che abbiamo perso un'opportunità gigantesca per avere uno stadio moderno rispondente a tutti i requisiti UEFA, ma purtroppo Parma con tutti i suoi comitati è sempre stata la città del no. Enrico, mi spiace per Monaco ma non seguo il football americano, preferisco mangiare prugne secche, scrive Brando addirittura. Ma se Kraus regalasse la copertura della Nord verrebbe ricordato come un benefattore, ripasserebbe la patata bollente al comune, in fin dei conti lo stadio non è suo e si metterebbero a tacere tutti gli anti Kraus a prescindere, scrive questo ascoltatore. Curiosa questa proposta, si vede che va in curva e sono anni e anni che becca dell'acqua questo ascoltatore. Kraus sta tirando i remi in barca, ci scrive Joseph Glo. È Joe o Glo 64, fa lo stesso, giocatore in prestito a Collecchi, espropriati i terreni ma per i campi da calcio si attende, progetto Tardini per il comune via libera mentre Kraus sta valutando costi benefici, il nostro presidente ha fatto il passo più lungo della gamba, adesso deve far quadrare i conti, primo non retrocedere. E per il 4-4-2 puro gli esterni di centrocampo devono avere resistenza e fiato, improponibile Oristani e Strefezza in quella posizione. Stefano, allora non so Strefezza oggi, io ricordo Strefezza nella SPAL, andiamo un pochino indietro, che viaggiava, a Como effettivamente ha ridotto il raggio d'azione, più qualità che quantità, credo che a questo gli sia stata affibbiata l'etichetta del catenacciaro che farà fatica a togliersi anche se dovesse giocare con 7 punti, mi ricorda un po' l'etichetta per D'Aversa, questa fa punti con una squadra qualitativamente più scarsa dello scorso anno. Daniele, vediamo un po' qua, allora... Gli addetti ai lavori non danno mai contro la società, tutti episodi a favore. La fortuna di questa non durerà sempre senza un gioco, ma dove pensiamo di andare? Negli ultimi 20 anni non ho mai visto una fortuna uguale. Andiamo agli ultimi, mamma mia. D'Aversa aveva Gervinho e Kulusevski ed altri validissimi per il contropiede. Questa Pellegrino molto lento per le ripartenze ed è dura. D'accordo sulle difficoltà della Fiorentina a salvarsi. Però, vabbè, Andrej è fisicamente diverso, però in teoria non dovrebbe andare piano. Lo stesso Oristanio, però sì, le caratteristiche sono diverse rispetto a Gervinho in campo largo. Ecco il nostro amico Luca che attende la designazione dall'AIA per la partita di domenica che non gliel'ha ancora inviata. Vediamo domani, Luca. Guardando il calendario, la squadra che rischia di più è il Lecce. Se vinciamo con Verona, Cremonese e Pisa, in tutte in casa siamo salvi, scrive Francesco. Guardando il trend, Rem è molto ottimista, il trend è buono, ma le prestazioni dicono che possiamo perdere contro chiunque. Speriamo bene, Pippo. Anch'io guardo il trend e il Parma, ribadisco, dalla decima in poi è una squadra da salvezza, da metà classifica esatta, quindi cioè, in realtà quella... Ci vuole un vero crollo, ecco, per andare in B. Buongiorno, quando giochiamo a 4 dietro dalle fasce, ve non so che chi peron il corsi del telepass, scrive Alberto. Davidone, ultimo, chiudiamo, sto provvedendo a mandare una mail al Parma, Remo, quindi preparati che le prossime settimane sei in panchina al Tardini. Anche io sono d'accordo per la copertura della Nord, visto che sono 45 anni che becco acqua, neve e freddo. Oggi compiono gli anni Frigan e Marc Bresciano, ci ricorda Luca, e lo ringraziamo come ringrazio Simonetta Collini, Remo Gandolfi, Enrico Cavalca, lui sa perché, e Francesco Monaco naturalmente, tutti quelli che ci hanno scritto e seguito. Ci siamo anche domani alle 14. Ciao.